Shalom uvracha. Questa settimana studiamo la parasha di Kitavo. Siamo quasi arrivati verso la fine del libro di Devarim. Ci mancano qualche parasha e abbiamo superato, possiamo dire, la metà del Deuteronomio. La parasha di Devarim e di Kitavo nel libro di Devarim parla principalmente della mitzvah delle primizie, che bisognava portare i primi frutti che nascevano dagli alberi solo di Eretz Israel, bisognava portarli a Gerusalemme e darli come doni ai presenti di Gerusalemme, ai bisognosi, ai poveri. E questa cerimonia veniva fatta durante la festa di Shavuot, ovvero dopo Pesach, quando venivano fuori le primizie. E la cerimonia era molto molto allegra, accompagnata con canti e balli, tanto era un momento molto gioioso. Questa è la mitzvah di Bikurim. Cosa ci insegna la parasha di Bikurim? Ci insegna che una persona deve essere sempre allegro, come è scritto, Vesamachta Becholatov, sarai felice per il bene che Hashem ti ha dato. Allora, da questa mitzvah noi impariamo diversi concetti basilari. Il primo, ricordiamo, quando una persona riceve un dono da Dio, deve riconoscere chi gli ha dato questo dono e deve ricambiare. Siccome è Dio che gli ha dato questo dono, questa abbondanza, questa prosperità, questi frutti, allora lui va a Gerusalemme e porta questa frutta e la dà lì al santuario come offerta e ai bisognosi di Gerusalemme. Questo è il modo come Dio ci ha chiesto di ricambiare la benedizione che lui ci ha dato, per cui andiamo a darla a lui. Ma non ci ha chiesto di dare della frutta qualsiasi, ci ha chiesto di dare la primizia, l'inizio della frutta, il più buono, quando uno è ancora entusiasta, che buona questa frutta che voglio mangiare, quella lì bisogna dare a Hashem. E da qua impariamo che quando uno dà un'offerta a Dio deve dare il migliore, deve dare l'inizio. Non deve fare come aveva sbagliato Caino, che lui ha dato un'offerta, ma non del meglio che aveva, ha dato un'offerta di qualcosa. Mentre suo fratello Hevel ha dato il meglio che aveva, ed è per questa ragione che Dio ha accettato il dono di Hevel, ma non quello di Caino. Questa è la mitzvah di Bikurim, ricordarsi sempre come tutto ci viene dato da Hashem, riconoscere questo, dando indietro a lui, ma dando a lui il migliore, l'inizio di ogni cosa. Noi vediamo che la giornata, l'inizio della giornata, diciamo, Modé ani lefanecha, melech hai v'kayam, she'echazarta bi nishmati, b'chamna rabba emunatecha. Grazie a Dio che ci hai dato la nostra anima. L'inizio della giornata la iniziamo ringraziando Dio. Appena apriamo gli occhi, prima di lavare le mani, quando le mani sono ancora impure, ringraziamo Dio perché il ringraziamento di Modani va fatto anche quando le mani sono impure, perché tocca l'essenza dell'anima lì dove l'impurità non può arrivare. Per cui l'impurità non ci disturba di dire Modani, come spiegato ampiamente in Chassidut. Questo vuol dire che l'inizio della giornata va donato, va dato a Hashem. Poi dopo che ci siamo vestiti facciamo la preghiera. L'Allah dice che prima di andare a lavorare uno deve pregare Hashem, come uno che va a salutare un amico prima di salutare il padrone. Prima saluti il tuo padrone, il tuo creatore, e poi dopo saluti gli uomini. Prima ringrazi lui e parli con lui con la preghiera, la mattutina di Shachrit, e poi vai a parlare con le altre persone. È molto sbagliato andare a lavorare prima di pregare. Se uno proprio deve alzarsi presto in un orario che non può pregare, allora lui potrà, e così pregando la mattina, prima di andare a lavorare, noi facciamo il dovere di salutare prima il nostro Padre Eterno e poi fare le nostre faccende. Prima facciamo le sue faccende e poi facciamo le nostre faccende. E questo vale per tutti i discorsi, non solo della giornata, ma anche della settimana, anche dell'anno. Il primo giorno dell'anno cos'è? È Rosh Hashanah. Lo dedichiamo a Dio. L'inizio del giorno, l'inizio anche della nostra vita, la gioventù. che è la parte principale della vita, anche viene data a Dio. Per questa ragione è scritto che è importante studiare la Torah quando uno è giovane, molto di più di quando uno è vecchio. Perché Avot dice, uno che studia da giovane è come se scrive su della carta, su della pergamena che è morbida, che l'inchiostro viene assorbito. Chi invece studia da vecchio è come uno che scrive su una pergamena che è stata cancellata, riciclata, che ormai l'inchiostro assorbe ma a malapena. L'assorbimento da piccoli è molto più grande. Per cui l'inizio della vita anche va dedicato ad Hashem, l'inizio della giornata, l'inizio dell'anno, l'inizio di tutto. Ricordiamo questo concetto di Bikurim. Nella Mitzvah di Bikurim impariamo diversi concetti basilari, oltre a questo che abbiamo appena detto dell'inizio che va donato a Dio. Il verso dice, chi ti avuò l'arez, quando tu verrai nella terra che Hashem ti ha dato, allora dovrai dare le primizie. La prima cosa che si impara da questo cos'è? Quando tu arrivi nella terra che Hashem ti ha dato, vuol dire che quella terra che hai ricevuto è quella che Hashem ti ha dato. Da qua impariamo che uno deve sempre accontentarsi di quello che lui ha. Se lui si trova in Shanghai per ragioni di lavoro, quella è la terra dove lui deve lì coltivare, dove deve seminare, dove deve fare dei frutti, ovviamente spirituali, oltre a quelli materiali, perché un ebreo non può trovarsi in un luogo solo per ragioni di lavoro, di soldi, economiche. Se ci è arrivato lì vuol dire che ha anche una missione spirituale. C'è un famoso detto del Tzemach Tzedek che dice, il terzo Rebbe di Lubavitch, fai qui Israele. Ovvero, se tu fai qui Israele, così dovunque ti trovi, in Cina, in Russia o in America, devi trasformare il posto dove tu ti trovi in Israele. C'era una persona, si racconta, che ha chiesto al Tzemach Tzedek, vorrei andare tanto in Israele, voglio mollare tutto, famiglia, voglio andare in Terra Santa. Allora siamo stati detto, non puoi andare in maniera così improvvisa, devi fare una cosa graduale. Nel frattempo, fai qui in Israele, trasforma questo posto in Israele, poi preparati per andare in Israele. Questo è il primo insegnamento, la terra che Hashem ci ha dato. Quello che abbiamo è quello che Hashem ci ha dato, quello che ci spetta, quello che dobbiamo seminare, arare e sviluppare. Poi, impariamo la mitzvah di lodare, di essere riconoscenti, che è la base dell'ebraismo, è essere riconoscenti di quello che noi abbiamo, di quello che Hashem ci ha dato. Prima che ancora noi mangiamo la frutta, la godiamo, che ringraziamo Hashem per averci dato la frutta. Dobbiamo essere riconoscenti per la frutta che Lui ci ha dato. Poi, ovviamente, bisogna dare l'inizio, ma bisogna essere riconoscenti. Come l'inizio della giornata bisogna dire Modéani, siamo riconoscenti che ci hai dato l'anima. Siamo riconoscenti che ci hai dato la vita, siamo riconoscenti che ci hai dato la salute. Delle volte uno non si rende conto quanto è bello camminare finché non si rompe la gamba, chas v'shalom, Dio non voglia, e deve camminare con le stampelle per un mese, tutti che lo guardano con le stampelle, e poi dice adesso capisco cosa vuol dire camminare, quanto ti sono riconoscente, Padre Eterno. Poi passano qualche mese, si dimentica cosa vuol dire camminare con le stampelle, e di nuovo non è più riconoscente, non è più grato di questo dono di poter camminare, di poter vedere, di poter sentire. Invece noi dobbiamo ringraziare Hashem ogni momento per ogni cosa che ci dà. Niente deve essere dato per scontato. Questa è la mitzvah di Bikurim. Niente è scontato. Hai ricevuto della frutta? Sì, uno potrebbe dire, la natura, quando tu semini, cresce. Tutto è naturale, tutto è normale, tutto è dovuto. Sbagliato. La natura non è una cosa automatica, è una cosa che Dio ha creato, che Dio manovra e che Dio ha impostato in maniera normale, che funzioni quasi automaticamente perché non vuole che si noti il suo intervento, la sua mano. Ma quando Dio vuole fermare questo processo regolare, continuativo, lo può fare benissimo con delle carestie, chas v'shalom, così non voglia o altre cose. Per cui non dimentichiamoci che anche se noi non vediamo in maniera evidente la sua mano, c'è. L'ultimo insegnamento che potremmo imparare dalla Mitzvah di Bikurim è la felicità. Come la Torah specifica in maniera espressa, dovrai essere felice quando tu fai questa Mitzvah. Vesamachta bechol hatov. Sarai felice per il bene che Hashem ti ha dato. Da qui si impara anche il perché. Noi portiamo la le primizie solo dai sette frutti di Israele, dall'uva, dall'olivo, dal melograno, dattero. Non portiamo dai fichi, grano, orzo, non portiamo dalle altre frutta. Perché? Perché siccome questi sono i frutti principali, più importanti, che la terra di Israele è stata lodata, e allora noi su questi noi diamo i sette frutti di Israele, sugli altri non li diamo perché con questi c'è una felicità particolare e dobbiamo essere molto felici e lo potremo essere solo con questa frutta. Poi impariamo anche un'altra cosa, capiamo un'altra cosa, il perché la mitzvah dei Bikurim, le sette frutte di Israele, che si portano le primizie a Gerusalemme, veniva fatta solamente quando tutti gli ebrei avevano ricevuto il loro territorio. Come dice il verso, quando arriverai nella terra e la conquisterai totalmente, poi porterai le primizie. Dice il Talmud, se c'è ancora un ebreo che non ha ricevuto il suo territorio, un ebreo che abita a nord, nel Hermon, nella zona vicino alla Siria, abita lì uno della tribù di Asher, che è stata data Asher quel territorio lì, nella Galilea. Allora, se lui non ha ricevuto il suo terreno, nessuno porta le primizie in tutto Israele. Ma com'è possibile? Uno deve essere riconoscente, Dio ha dato le primizie, perché non può portare la frutta? La spiegazione è perché se c'è ancora un ebreo che è fuori posto, che non è felice, che non è contento, tutti gli altri ne risentono le conseguenze e non possono essere veramente felici. Qua impariamo la grandezza dell'unità del popolo. Siamo tutti sulla stessa barca, come dice lo Zohar. Uno che viene e dice, cosa ti importa a te se io nel mio posto della barca faccio un buco? Tanto il mio posto l'ho pagato. Stupido, si risponde, dice lo Zohar, la Kabbalah. La barca è di tutti, la stessa barca. Se affonda la barca, affondiamo tutti. Ognuno è responsabile dell'altro, ognuno risente delle conseguenze e del malincuore di un altro che non ha ricevuto ancora il suo terreno. Per questo la vera felicità sarà solo quando tutti saranno insediati nel proprio territorio. Ecco che la Torah mi dice, quando tutta la terra verrà conquistata, allora porterete le primizie. Nella parasha troviamo tanti altri punti, ma quello è principale, quello della primizia, che abbiamo detto prima. Un altro punto della parashah è il seguente. Nella parashah ci sono le famose 98 maledizioni che ha fatto Moshe Rabbeinu come rimprovero a Israele prima di morire. E li ha ammoniti del fatto che se loro mancheranno nell'osservanza dei precetti, loro saranno puniti gravemente e avranno gravi conseguenze. E a proposito di questo fatto, troviamo un verso nelle maledizioni, nelle 98 maledizioni, che dice così: Hashem ti farà riportare, ti riporterà indietro in Egitto sulle barche, su una strada che io ti ho detto di non andare in questa strada, tu dovrai tornare su questa strada. E lì vi sarete venduti come dei servi ai vostri nemici. E i nemici non vorranno comprarvi. Questo verso può essere interpretato in forma normale, semplice, che Dio ci riporterà in Egitto, ci porterà in esilio, nella strada dove non ci ha voluto, ha detto che non andremo più, saremo venduti lì come dei servi e non vorranno neanche comprarci. Però noi sappiamo che tutte le maledizioni in realtà, nella loro interiorità hanno un significato molto profondo, sono delle benedizioni molto alte. Infatti, a proposito di questo verso, vediamo un esempio della profondità della benedizione che c'è in queste maledizioni. Per chi volesse confrontare il verso, consiglio di andare a vedere nel Devarim, capitolo 28, verso 68. Allora, qui la Parashah, il verso ci parla, allude più che parla, in forma, diciamo, allusiva a una persona che ha peccato. Uno che ha peccato è andato contro la volontà di Hashem. Un ebreo che fa una avverà e va contro la volontà di Hashem lo fa col suo libero arbitrio, perché nessuno l'ha obbligato di peccare. Per cui viene punito perché ha scelto una strada sbagliata. L'ha scelto con la sua spontanea volontà, da solo. È punito per questo. Comunque, anche nel peccato, nel peccatore e il peccato, c'è uno scopo, c'è un fine. Il peccato serve all'uomo, porta l'uomo a un'elevazione spirituale molto alta che non sarebbe mai riuscito ad arrivare senza di essa, che si chiama Teshuvah, ritorno. Per dire un esempio, un figlio che è sempre vissuto nel palazzo del re, il rapporto con suo padre è un rapporto normale. Bello, si vogliono bene, ma niente di speciale. Ma se il figlio deve essere stato preso prigioniero dal nemico e il padre non l'ha visto per mesi e mesi e poi riesce a riscattarlo, a vincere la guerra e a liberare suo figlio, sicuramente l'amore sarà enorme, sarà senza limiti. Hashem ci dice, quando un ebreo fa un peccato e va contro la volontà di Hashem, praticamente lui è andato in una strada che Hashem ci ha detto di non andare in essa. Proprio come dice il verso, che voi siete andati in una strada che io vi ho detto di non andare in quella strada lì, vuol dire uno ha peccato, è andato in una strada sbagliata. Cosa dice il verso? Se lo leggiamo un po', cambiamo un po' l'ordine delle parole, Veshivecha Hashem, Hashem ti porterà indietro da quella strada lì, che tu sei andato lontano, che tu hai peccato e ti sei allontanato. Farai teshuva, correggerai il peccato che hai fatto. Arriverai a un livello molto più alto ancora del livello che eri prima di peccare. Allora, Hashem ti porterà indietro, Veshivecha Hashem, può essere interpretato che ti riporterà indietro in Egitto, ma può essere interpretato che Hashem ti riporterà indietro da quella strada dove tu sei caduto, dove tu sei andato, e Hashem ti aveva detto di non andare in quella strada, Hashem ti riporterà, ti darà la forza di pentirti e di ritornare indietro. L'elevazione spirituale che un ebreo acquisisce tramite la Teshuvah lo porta a dei livelli che neanche il Tzaddik, neanche il grande giusto non può raggiungere. Continua poi il verso e dice così, Vitmakartem, verrete venduti. Cosa vuol dire verrete venduti lì? Secondo la spiegazione nostra allegorica, dice Rashi, voi vorrete, desidererete di essere venduti. Qua si può anche interpretare in forma allusiva, che il Baal Tshuva, chi torna indietro ad Hashem, lui arriva a un livello di unione ad Hashem, che lui vorrà talmente essere venduto ad Hashem, unito ad Hashem, più di qualsiasi altra cosa. Colui che si vende ad Hashem, vendersi vuol dire unirsi in maniera molto profonda. E quando l'unione è talmente profonda, allora non è che è una cosa che viene spinta dall'alto, ma è una cosa che chi torna indietro ad Hashem, lui desidera con la sua volontà di tornare indietro, lui desidera di essere venduto. Questo è quello che aggiunge Rashi. Voi desidererete di essere venduti perché avrete un'unione talmente profonda che voi vorrete essere venduti. Un tzaddik che non ha mai peccato, la sua unione con Hashem è una cosa naturale. Lui desidera Hashem, ma una cosa in maniera naturale. Ma il Baal Tshuva ha un desiderio profondo, ha una forza, una volontà maggiore, ha una spinta maggiore. Come il figlio del re che è stato lontano dalla casa del re per tanto tempo e ci ritorna indietro. Il desiderio di ritornare alla casa del re, di essere vicino a suo padre, è molto più grande. È molto più forte. Non è una cosa che ce l'ha in natura, ma una cosa che è superiore alla sua. Ha un desiderio, una cosa naturale, l'amore naturale che uno potrebbe avere verso il padre. E questo ci accentua il verso, è una cosa che viene dalla persona stessa. Voi, come dice Rashi, a te mi vaccini, voi desidererete di essere venduti, vuol dire che voi vorrete da soli. Quando uno è pronto a sacrificarsi e a dedicarsi così tanto ad Hashem, a unirsi ad Hashem in maniera così totale, lui arriva a un livello, come continua il verso, dicendo le oivecha, i tuoi nemici. Verrete venduti ai vostri nemici. Cosa vuol dire? Prima, lui si trovava, questa persona, in un livello di nemico. Ovvero, il livello che uno potrebbe raggiungere da un'elevazione di un Baal Tshuva è talmente più alto, talmente lontano dal livello dove lui si trovava prima, che il livello precedente sembra un nemico, sembra una cosa che è contraria, che è diversa completamente, che non c'entra niente con il livello nuovo. E poi il verso conclude dicendo: voi andate lì per essere venduti come schiavi, ma nessuno vorrà comprarvi. Cosa vuol dire? Dice Rashi: loro decreteranno su di voi sterminio. Allora, dice Rashi, un ebreo arriva a un livello spirituale molto alto, che questo livello è un livello talmente forte di unione ad Hashem che, dice Rashi, lui decreterà il vostro nemico di uccidere. E uccidere in forma allegorica si intende anche uccidere i propri desideri materiali, gli istinti. Una persona, quando è Baal Shuvah, non ha più istinto verso la materia, ha ucciso questo istinto, questo che noi raggiungiamo tramite il Baal Shuvah. Per cui tutto il verso può essere interpretato in forma allegorica che corrisponde a un ritorno degli ebrei che vorranno essere uniti da Hashem fino al punto di essere venduti, fino al punto che il livello precedente sembrerà come un nemico talmente lontano, fino al punto che nessuno vorrà più comprarli perché avranno ucciso, cosa vuol dire comprare? Che avranno ucciso il loro piacere, non ci sarà più l'istinto verso il male. Impariamo da questo verso come in realtà tutte le tochachot, i rimproveri, hanno un messaggio profondo. Un messaggio spirituale, un messaggio positivo, ma è nascosto, è celato. Talmente alte queste benedizioni sono che si rivelano in maniera negativa, ma in realtà sono molto alte e sono solo delle benedizioni altissime. Un'altra cosa che notiamo è scritto: il tuo nemico salirà in alto in alto. Siccome nella parasha ci sono anche delle benedizioni prima delle maledizioni, un augurio per chi osserva i precetti, e lì c'è scritto che se tu osserverai la volontà di Hashem tu andrai in alto e il tuo nemico sarà in basso. Ma quando c'è la maledizione non c'è scritto che il tuo nemico sarà in alto, ma c'è scritto che il tuo nemico sarà in alto. E tutti si chiedono: ma quando ci benedice Moshe, vuoi essere in alto? Quando ci maledice, il tuo nemico sarà in alto, perché ci deve maledire peggio della benedizione? E noi sappiamo che la benedizione deve essere sempre superiore e più abbondante della maledizione? La risposta a questo può essere detta con una storia. Si racconta una volta un re ha sognato, è venuto un suo discepolo, gli ha detto: caro re, ho fatto un grandissimo sogno. Ho visto una scala con 1.000 gradini e ci ho visto che era in altissimo, era a metà della scala, al 500° gradino. Ci ho visto salire, salire in continuazione, ero felicissimo. Dice: grazie per la buona notizia, eccoti un regalo. E gli dà un regalo. Un suo amico sente di questo dono, allora va subito da re e dice: caro re, ho visto un sogno fantastico, una scala con 1.000 gradini. Tu eri all'ultimo gradino, eri in alto, più alto non potevi andare. Il re dice: prendetelo, frustatelo questo qui. Dice: cosa ho detto di male? Dice: bravo, tu mi auguri di essere arrivato all'ultimo scalino, vuol dire subito dopo io cadrò. Se mi trovo a metà della scala, vuol dire che sono a metà della carriera, ancora a metà carriera da salire ancora. Ma se sono arrivato in alto, vuol dire che adesso cado. Finita il mio gioco, la mia carriera. Il primo meritava un premio, tu meriti una punizione, gli dice. Da qua impariamo che cosa? Quando ci benedice Mosè dice: voi sarete in alto, non ci dice in alto, che quando uno va altissimo poi cade. Vuol dire che ha finito la vita è come una ruota, quando uno tocca l'apice della ruota poi inizia a scendere giù. E quando uno tocca il basso, basso, che più di basso non si può più, lì è il momento che sali. Questo dice Mosè: a noi ci augura che noi saremo in alto, ma ai nemici, quando ci maledice, che i nostri amici saranno in alto, nella maledizione c'è una benedizione, che il nemico sarà così in alto, che più alto di così non si può, che vuol dire lì subito dopo iniziare la sua caduta. Hashem non lo lascerà molto in alto, cioè non lo lascerà solo in alto, ma lo farà salire sempre di più in modo che alla fine la ruota inizierà a scendere. Quando in Egitto erano diventate le superpotenze all'epoca, a metà del secolo scorso, sono sempre cresciuti di più, che hanno voluto raggiungere sempre degli obiettivi più ambiziosi e quasi irraggiungibili, per questo sono caduti. Se loro non si fossero messi in mente di conquistare l'Europa, di entrare in Russia, sarebbero rimasti e avrebbero fatto una piazza pulita e avrebbero ucciso ancora tanti, ma tanti di più. Meno male che Dio gli aveva messo in mente di voler salire in alto, sempre più in alto. Allora, quando sono saliti troppo in alto, erano già troppo in alto per loro, e allora sono caduti. E così speriamo che cadranno tutti i nostri amici. E tutte le maledizioni si trasformeranno in benedizioni. E tutto il male che sembra male, inizieremo a vedere la sua interiorità, il bene che è nascosto. Il giorno questo succederà veramente, in maniera totale, il giorno che verrà Mashiach, che vedremo che tutto e il bene che c'è nel mondo vengono da Dio, che non esiste il male. Il male è una forma nascosta del bene, ma quando noi la ricerchiamo il bene, troveremo il bene in ogni caso, perché Dio non fa mai del male a nessuno. Speriamo presto di vedere nei nostri giorni questa era, l'era d'oro, in cui non ci sarà più male, non ci sarà più gelosia, non ci saranno più guerre tra i popoli. Regnerà e dominerà solo la presenza, la manifestazione di Hashem, e ci sarà la ricostruzione del terzo santuario. Bimera, bimeno. Amen. Shalom, shalom a tutti.